Buongiorno a tutti, qui Labo Radio, oggi 14 febbraio 2019 abbiamo un ospite d'onore, Stefano Mura, che presenterà tre opere che saranno al centro della mostra della Galleria delle Lavagne, che sarà allestita a partire da oggi fino al 30 di marzo. Qui con noi abbiamo
Jacopo Simone,
Paolo Ruta,
Sofia Tappella,
che intervisteranno l'artista nello specifico. Vogliamo partire da Jacopo. Simone, alza un po' la voce che sennò non ci si sente. Di quale opera vuoi parlare?
Dell'Isola sbagliata.
Prego.
Buongiorno, signor
Ciao.
Mura.
Dammi del tuo per piacere, guarda.
Ok.
È meglio.
Useremmo... Ma proprio non riesco a leggere.
Vorremmo?
Delle domande sul fumetto L'Isola sbagliata. Cosa l'ha ispirata a creare quest'opera?
Ho visto un film che ha quel titolo, che si chiama L'Isola sbagliata. È un film realizzato da un regista che conosco personalmente. Quando ho visto il film mi è piaciuto molto, e siccome desideravo raccontare una storia con i fumetti, ho pensato che fosse la cosa migliore chiedere a lui se poteva, se gli sarebbe piaciuto attuare questo progetto. Lui ha aderito con entusiasmo e con molto interesse, e abbiamo iniziato ormai da più di un anno, siamo quasi arrivati alla fine, e come ti dicevo è nato tutto dalla visione di questo film che a me è piaciuto veramente tanto, perché l'ho trovato ricco di significati e molto ben fatto.
Ok. Che cosa rappresenta il manichino e soprattutto chi è?
Allora, quel manichino lì è un manichino che i due protagonisti trovano per puro caso, perché loro due finiscono naufraghi su un isolotto in mezzo al fiume Po. E dopo alcuni giorni, ma neanche tanto, forse 2 o 3 giorni dopo essere rimasti lì in secca, un giorno così sulla spiaggetta trovano questo manichino abbandonato in mezzo ai rami che galleggia nell'acqua. E, passato lo spavento iniziale, perché naturalmente visto da lontano a loro sembrava un cadavere e quindi la paura era grande, il sollievo nel vedere questo manichino diventa per loro un compagno muto e inconsapevole della loro permanenza su quell'isola. Questo manichino quindi, da quel momento in avanti, ci sarà sempre. Tutto quello che succederà tra i due amici su quell'isola sarà sempre condiviso con questo manichino.
Ma perché il manichino indossa un velo?
Il manichino indossa un velo perché quello è uno dei suoi significati un po' particolari. È un velo da sposa ed è un po' quello che indossa un velo il manichino all'interno di un sogno. In realtà nel film il manichino ha questa parrucca di colore rosso che vedrete poi su guardando la copertina, ad esempio, ma in realtà questo velo fa parte di un sogno. È il sogno di uno dei due protagonisti, e quindi possiamo pensare che nell'inconscio di questa persona ci sia questo desiderio, probabilmente di una compagnia o di qualcosa di importante.
Ok. Perché i due protagonisti fanno lo stesso sogno? Perché a un certo punto fanno lo stesso sogno?
Questa è una bella domanda. Lì bisognerebbe girarla al regista, però io credo che sia importante, perché in quel momento lì, di fronte a questa situazione paradossale, i due amici cominciano a staccarsi. In questo modo il regista ha un po' provocato l'inizio del distacco tra queste due persone.
Ma cosa guardano i due protagonisti sulla copertina?
Guardano la figura di Ofelia che sta nell'acqua In realtà quell'immagine non è tratta proprio dal film, ma è un'immagine che vuole racchiudere in sé una serie di significati che sono chiusi nel film, per cui c'è sicuramente l'ambiente che è quello dell'isola, c'è la notte, c'è la luna che è una presenza ricorrente. Il manichino sta nell'acqua dove è stato ritrovato, ma il manichino porta anche il nome di Ofelia, che è, se non mi sbaglio, il protagonista dell'Amleto, correggimi se sbaglio, la quale, Ofelia finisce annegata?
C'è tutta una serie di rappresentazioni legate ai pittori preraffaelliti, penso all'Ofelia di Millet in cui è rappresentata proprio anche l'importanza della soglia tra un mondo e l'altro, il pelo dell'acqua, elemento della vita che in quel caso però è elemento di morte, quindi c'è anche questo elemento sicuramente.
E poi ci sono le ninfee che, come mi diceva Paolo, sono un fiore simbolico di questo rapporto con un'altra dimensione.
Esatto. Okay. Il fiore acquatico.
Ma perché alcuni disegni a matita sono diversi da quelli definitivi con le quine?
Perché i disegni a matita, dunque io quando faccio i disegni a matita cerco di essere il più preciso possibile, e quindi, perché poi quando devo farci l'inchiostro cerco di non dovermi inventare più nulla, però può darsi che ci siano dei piccoli ripensamenti. Ad esempio nella scena della grotta, la vignetta dove il protagonista scende lungo questa scala, su richiesta del regista è stata portata ad una pagina intera, e quindi questo ha comportato di dover riorganizzare poi le altre vignette nella pagina successiva.
Adesso invece diamo la parola a Paolo Ruta, che invece ci farà qualche domanda, a Stefano su un'altra delle opere esposte, vale a dire?
La fanciulla tartaruga.
Ok, prego.
Di che cosa parla quest'opera?
Allora, La fanciulla tartaruga è un libro, è una favola in forma poetica scritta da una poetessa siciliana di nome Maria Grazia Insinga, e racconta di una bambina, inizialmente, di nome Lu, e del suo percorso, del suo viaggio e dei suoi viaggi. Del suo viaggio nel senso che la vediamo crescere, la vediamo imparare, crescere nel mondo, ma allo stesso tempo fa una serie di viaggi. Il libro è una favola dove questa bambina continua a viaggiare e tutti i giorni fa un viaggio diverso, probabilmente soltanto con la fantasia, ma in questo viaggio poi le sono compagni due animali, il gatto Erwin e la tartaruga Kurma, e con i quali lei fa questi viaggi fantastici.
Perché come animali ha scelto una tartaruga, un uccellino, un gatto?
Allora, la tartaruga è un simbolo che si trova in modo particolare al Palazzo Vecchio di Firenze. Al Palazzo Vecchio di Firenze Cosimo Medici aveva adottato questo animale, questa allegoria, a simbolo di un suo motto che è affrettati lentamente. Affrettati lentamente, e quindi la tartaruga, che è molto lenta, però in questo caso Kurma, la tartaruga, quando imbocca una via la va a raccogliere, a percorrere fino in fondo, e ha una vela sul carapace proprio perché ci dà maggiormente quest'idea di movimento e di spinta verso una direzione che è quella e verso la quale dobbiamo andare. Il gatto è un po' più complicato. Il gatto Erwin prende il nome da uno scienziato che aveva fatto un esperimento molto particolare, introducendo in questo esperimento appunto un gatto. Però credo sia una scelta proprio dell'autrice.
Perché i libri vengono usati come se fossero un ponte?
I libri in queste tavole, quella lì è una scelta tutta mia, nel senso che fin dall'inizio della favola i libri si vede che hanno un'importanza grandissima. Infatti, se voi andate a vedere la tavola, quella lì incorniciata di bianco, che è la copertina del libro, osserverete che la casa della bambina è costruita interamente con dei libri. Poi i libri sono quelli che la portano a fare i suoi viaggi. La tartaruga le dice, le suggerisce di portare a casa tutti i giorni un libro e una pianta. Quindi capite che tutti i giorni un libro nuovo da leggere è tanto. E proprio dice che i libri sono veramente importanti. E poi questi libri appunto la portano a fare dei viaggi incredibili, dei viaggi magnifici, fino a farla volare. E il ponte perché? Perché lei, grazie alla tartaruga, prende degli itinerari anche lunghissimi, dall'Africa fino all'Inghilterra, e ci arriva in questo modo.
Perché c'è un'immagine dove i libri volano?
È proprio per quello, perché almeno a me personalmente piace leggere. Io quando leggo mi rendo conto che effettivamente non è un luogo comune quello per cui i libri ci fanno volare lontano. Perché se leggiamo libri d'avventura o libri anche dei romanzi, comunque sia, i libri ci portano in posti che noi non conosciamo. Per cui, insomma, per me è vero.
Perché nell'ultima immagine è tutto bianco e nero tranne l'uccellino?
Perché c'è un verso che a me è piaciuto molto all'interno della favola, dove dice che al crocevia di tempeste un uccellino blu attraversava il vuoto. E siccome tutti i disegni che avevo fatto erano molto ricchi di dettagli, a un certo punto mi sono detto: voglio fare un disegno dove tutti questi dettagli non ci sono più e voglio che ci sia qualcosa di minimo, qualcosa di essenziale. E a me è piaciuta tanto l'immagine dell'uccellino blu nel vuoto. I tre protagonisti lo osservano, lo guardano tutti col naso per aria ed è tutto lì. Però nella semplicità della composizione del disegno c'è tutto, ecco.
Con noi abbiamo anche Sofia Tappella, che invece vuole intervistare Stefano sull'altra opera che è esposta, vale a dire
Il Ponte Morandi.
Avvicinati un po'.
Perché ha disegnato un'opera su questa grande tragedia?
La scelta è stata dell'editore, è stata sua, mi ha telefonato perché l'editore è genovese, mi ha chiesto, siccome lui aveva già in programma di partecipare alla fiera degli editori indipendenti a Genova, l'incidente del Morandi, la tragedia era successa veramente da poco tempo, e allora lui voleva andare là con qualcosa che fosse un ricordo, una memoria e una testimonianza e un pensiero. Mi ha telefonato chiedendomi di provare a interpretare questo soggetto.
Ok. Come hanno reagito le persone che hanno visto quest'opera?
Io sono sorpreso perché tutti quelli che lo vedono reagiscono bene, nel senso che piace, ma la cosa più importante è che chi lo ha visto appunto a Genova, al salone dell'editoria, l'ha trovato ben fatto. Io non sono di Genova, non ci ho vissuto mai, ho cercato di mettermi nei panni di chi però a Genova ha visto crollarsi sulla testa una cosa del genere. E vedo che è stato ben accolto da quello che mi ha raccontato l'editore, perché io non ero presente alla fiera quando è stato, però ho saputo che è stato molto ben accolto e mi ha fatto tanto piacere.
Come pensi che quest'opera possa influenzare le altre persone?
Credo che sia intanto un ricordo, o meglio una memoria, nel senso che la differenza per me tra un ricordo e una memoria è che il ricordo è qualcosa che è accaduto e che io tengo in mente, una memoria è qualcosa che possiamo ancora avere come attuale. F- far memoria di una cosa significa riportarla al presente. E un lavoro del genere, e lì è stata un'ottima idea da parte dell'editore, un lavoro del genere può aiutare proprio a far memoria, cioè a ricordare cosa è successo per cercare di imparare, probabilmente imparare dagli errori, perché ci sono stati tanti errori che hanno portato a questo esito. Quindi spero che guardandolo, al di là magari dell'apprezzare il disegno, però si possa anche ragionare su quello che è accaduto.
È stato complicato disegnare quest'opera, e se sì, che cosa?
È stato complicato nella misura in cui c'era poco tempo per farlo, perché c'era veramente pochissimo tempo. Dopodiché ti dico che è venuto fuori molto rapidamente, perché quando mi è stato spiegato che era da fare su una striscia, a me è venuto in mente che il ponte è lungo e stretto, e quindi mi è venuto spontaneo disegnare il ponte. E poi però ho detto, ma se io devo disegnare qualche cosa che si svolge così, a questo punto svolgimento, ma allora mi viene in mente un racconto, bene, io allora imposto un racconto. E così di getto poi è arrivato un racconto, che è il racconto della vita del Ponte Morandi, dalla nascita fino alla morte.
Perché hai scelto di non utilizzare parole e raccontare questa storia per immagini?
Perché io racconto con le immagini, io non so scrivere, cioè non riesco a scrivere, non so, non sono allenato forse, ma non... E poi perché comunque dei testi magari avrebbero dovuto essere aggiunti, per essere anche nelle intenzioni dell'editore, essere aggiunti per mano di qualcun altro. Io dovevo occuparmi dei disegni, però a me piace raccontare così, ecco, tutto qua.
Ok, grazie.
Prego, grazie a te.
Grazie a
voi.
Grazie sentito da Laboradio, da Sofia, Simone, Paolo e Paolo, a Stefano Mura per il tempo che ci ha dedicato e per il lavoro che ha fatto e che ha portato a Rinascita. Rimandiamo la linea allo studio, grazie.